Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Mentre su Milano calano le prime palpebre di un faticosissimo risveglio alle 8 e 4 minuti del mattino, eccoci qua ascoltatori, buongiorno, benvenuti, bentornati, let's have a good time, come canta Peter Zaremba insieme ai suoi Love Delegation. Questa mattina ci tocca di nuovo il Green Pass obbligatorio che sta generando numerose, numerosissime varianti nella Lega, perché Salvini la pensa in un modo, Giorgetti in un altro, Borghi e Bagnai in un altro ancora. Insomma, sul tema la Lega è una, nessuna, 20.000 leghe sotto il Covid allo zenith. Naturalmente c'è Giorgetti che ormai il Green Pass lo chiede anche al gatto in cambio dei croccantini, al Nadir invece la senatrice Ferrero, che ieri ha organizzato in Senato l'International Covid Summit 2021, convegno promosso proprio da lei con la benedizione del partito di Salvini, che però interpellato ha detto chi io, un po' come ha fatto la Casellati che ha dato la sua benedizione e poi ha detto chi io. Comunque, International Covid Summit 2021, la kermesse che serve a divulgare le terapie anti-Covid che secondo gli organizzatori sono efficaci ma non sono riconosciute dalle autorità ufficiali per incompetenza o peggio per interessi oscuri. E allora che cosa è successo al convegno? Amore curcuma e ivermectina, così la Lega pensa di combattere il Covid. Questo è il titolo del pezzo di Fanpage, che insieme ad altri quotidiani, devo dire soprattutto online, ha raccontato lo svolgimento dei lavori. E allora è giusto che anche voi sappiate qualcosa di più di ciò che i giornali cartacei invece non vogliono nel dettaglio raccontare, chissà per quali interessi. Allora vediamo i protagonisti. Protagonista tra tutti, per esempio, Mario Rango, cooperante e naturopata, che ha raccontato di aver affrontato la pandemia su un'isola al largo dell'isola Mauritius, sconfiggendo il Covid grazie alle terapie domiciliari. La ricetta è quella nota: persino alle Mauritius, idrossiclorochina, ivermectina e plasma iperimmune. Dopo di lui, Ivan Sinčić, politico croato che nel 2019 stava accanto a Di Maio durante la campagna elettorale per le elezioni europee e che adesso, da eurodeputato, promette di portare le posizioni di chi era presente al convegno dentro al Parlamento europeo. Quindi praticamente le Mauritius arrivano con le loro terapie anche a Bruxelles, ma dopo Sinčić a chi tocca a Giuseppe, detto Joseph Tritto, urologo vicino all'autocandidato al Nobel Giulio Tarro, già sperimentatore del siero con feci di capra, che ha rilanciato ieri la tesi del virus come arma letale usata dai cinesi. Poi è stato il turno di David Anderson, endocrinologo inglese che si gode la pensione tra le colline dell'Umbria e che qualche anno fa era entrato sulle pagine dei giornali per aver condotto un'indagine indipendente sull'omicidio di Meredith Kercher. Chissà se Vespa l'aveva intercettato, ma che adesso combatte il Covid con la vitamina D. Non solo vitamina D però, ma un approccio multivitaminico per Ira Bernstein, anche lei presente al convegno, che ha proposto l'aggiunta terapeutica di aglio, miele e curcuma. Aglio, tra l'altro, lo ricordo, ottimo anche per tenere lontani i vampiri, metodologia che nemmeno questa è stata approvata dall'AIFA, chissà perché. Ma il top dei presenti è stato l'osteopata tedesco Christoph Plotte, che ha mostrato una slide con una lunga lista di rimedi per prevenire il Covid. Tra gli altri si sono letti, attenzione, prendete nota: camminare nei boschi, socializzare alla luce del sole, promuovere l'amore, la bellezza e la gratitudine, favorire il contatto sociale e, ovviamente, importantissimo, respirare bene. Sì, anche perché effettivamente se respiri male probabilmente c'è qualche problema. Io aggiungerei anche bere molto, non uscire nelle ore più calde e soprattutto non fare mai il bagno dopo aver mangiato. Stavo dimenticando, tra i rimedi citati, dicono le cronache, anche quercetina, zinco, spirulina e liquirizia, così per insaporire un po'. Manca solo il cospargersi il corpo di Vinavil, così il Covid ci si appiccica e non ti entra nei polmoni, e poi c'è un po' tutto. Comunque adesso torneremo invece tecnicamente sulla approvazione prossima, sembrerebbe ormai cosa fatta, cosa certa, del Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, che si prende un bel po' dei titoli dei giornali di oggi. Ma intanto, altro argomento molto presente oggi sui giornali è quello del boom delle firme digitali per il referendum sulla cannabis. Per esempio l'apertura di Repubblica, adesso nella sua edizione online, boom delle firme digitali che però vedono un giallo che è stato brillantemente risolto da Maurizio Gasparri, che si è messo il cappello del commissario Mauri e ha scoperto, pensate, che le firme digitali, tutte queste firme per promuovere cannabis libera, non sono state fatte da persone, ma le ha generate un algoritmo. E occhio che Gasparri è meglio di Derrick e Don Matteo messi insieme, e sembra sia pronto già una nuova rivelazione clamorosa. Ce l'avete presente il cubo di Rubik? Bene, sappiate che il commissario Mauri ha scoperto che il cubo di Rubik è stato inventato dai poteri forti forti per far sentire scemo chi non lo risolve. Poteri forti, intellettuali, ci sono loro dietro al cubo di Rubik, e ora sta lavorando anche sulla relazione tra artrite e comunismo, e vedrete che presto inchioderà il comunismo alle sue responsabilità. Poi tornano ancora le amministrative. Oggi sui giornali ci sono ulteriori sondaggi, gli ultimi che vengono rilasciati prima dell'apertura del silenzio elettorale. Ieri c'erano Milano e Torino, il giorno prima c'era Roma, oggi è il turno di Napoli e Bologna, che sono un po' le piazze più scontate, e dopo vedremo scontate quanto. È il caso forse di tornare per un attimo invece sulla piazza romana, perché ci sono interessanti dichiarazioni del candidato Michetti, che in questo momento è in testa alla corsa, ma sarebbe perdente al ballottaggio secondo i sondaggi. Perché parliamo di Michetti? Perché anche lui si è espresso sui vaccini, e che cosa ha detto? Ha detto: non sono contrario al vaccino, ma non faccio il vaccino perché non so cosa c'è dentro. Ecco, quindi seguendo la logica è probabile che nemmeno guidi la macchina perché non conosce il funzionamento del motore a scoppio. Certamente non beve la Coca-Cola perché, come si sa, contiene un ingrediente segreto che anche lui non conosce, però certamente mangia le Big Bubble perché lo sa anche lui che sono fatte con il grasso di topo. Il problema di Michetti è che forse non sa nemmeno cosa c'è dentro le sue liste, che sono un po' un mix tra il bar di Guerre Stellari e un documentario di Leni Riefenstahl. Non so se le avete seguite, ma per certi aspetti sembra che il casting l'abbia fatto a Norimberga. C'è l'ex grillina antisemita che fa sembrare Göring un moderato, c'è il super fascistone con il tatuaggio del duce sul petto, di fronte al quale Michetti ha detto: e beh, ma io non posso mica controllare tutti i tatuaggi. Effettivamente è un lavoro usurante dover controllare tutti i tatuaggi, sarebbe ancora più usurante se in lista avesse calciatori tipo Bernardeschi, che ce ne hanno 50.000 di tatuaggi. Ma comunque sì, resta un lavoro usurante. Ecco, se però non vuole controllare tutti i tatuaggi, potrebbe almeno controllare le fedine penali dei suoi candidati, visto che ieri nelle sue liste è spuntato l'imputato per bancarotta coinvolto nel crack del Latina Calcio. Oh, perfetto, mancava alla casella perché era già coperto nel settore cultura e spettacoli, dove c'era Pippo Franco. E soprattutto attenzione, perché l'altra notizia di ieri a comporre le liste di Michetti è che dopo il ritorno di Bertolaso c'è il ritorno niente poco di meno che della massaggiatrice di Bertolaso, nonché ex ballerina del Cacao Meravigliao, anche lei candidata in una lista apparentata a sostegno di Michetti. Vabbè, ci torneremo tra poco sulle amministrative, anche perché io ho un problema serio da risolvere, perché mi si è incastrato il filo della cuffia sotto la rotella della sedia, e quindi sono in una posizione che richiederà 2 mesi di osteopata mentre vi sto parlando. Quindi un secondo di stacco, srotolo tutto come fossi il figlio il prodigo di Laoconte, e poi ritorno un attimo. Oh, meno male, mi sono srotolato, sembrava quasi altro che Laoconte, bondage estremo e involontario, non sarebbe stato bello perire arrotolato ai microfoni in diretta nella puntata 2 di questa stagione del Demone del Tardi. E quindi andiamo sulle prime pagine dei giornali. Dicevamo, la prossima introduzione del Green Pass obbligatorio, Green Pass per lavorare è il titolo che sceglie oggi Repubblica, svolta del governo. Domani Draghi porta in Consiglio dei Ministri l'obbligo per statali e aziende private. Il provvedimento scatterà da metà ottobre per 18 milioni di dipendenti. Ira di Salvini, unici in Europa. E qua ci sono appunto le 20.000 leghe sotto il Covid, perché Salvini da una parte gioca all'esercizio dell'ira in forma pubblica, dall'altra poi raccontano le cronache sia data necessariamente chiaramente la posizione di Giorgetti dei governatori, ma tra poco lo vediamo. Restiamo sulle prime. Green Pass per tutti al lavoro è il titolo invece scelto dal Corriere della Sera, che replica quello di Repubblica. Green Pass totale è il titolo invece che fa il Giornale. Sono questi tre quotidiani che aprono anche oggi su questo tema, mentre invece sono molti altri quotidiani che restano sulla questione dei rincari delle bollette energetiche. Lo fa per esempio La Stampa: rischio stangata da 1.300 euro, ora il governo corre ai ripari. La Stampa, che si occupa anche di una questione connessa parzialmente connessa a quella del Green Pass, la connessione sta come dire nella possibile spaccatura politica tra la Lega e Draghi, perché il governo vuole andare alla riforma del catasto, ma la Lega non ne vuole sapere. Fisco è subito scontro, stop del centrodestra alla riforma del catasto. Si scrive anche oggi degli assilli politici di Salvini, lo fa per esempio Giovanni Orsina, sempre sulla prima pagina della Stampa. Il partito periferico che assilla Salvini, anche Marco Cremonesi torna sulle difficoltà politiche del leader in seno al suo partito sulle colonne del Corriere. Ma restiamo sul caro bollette. Contro il caro bollette, taglio dell'IVA, e questo è il titolo del Sole 24 Ore. Il governo pronto a rivedere le bollette per fronteggiare la stangata delle tariffe energetiche in autunno. Due giorni fa vertice tra MEF, Authority dell'Energia, Ragioneria dello Stato. Si studia subito entro settembre la sterilizzazione dell'IVA, che pesa per il 12-13% sul totale della bolletta, o in alternativa il taglio degli oneri sulle rinnovabili come a luglio. Poi in manovra nel DDL concorrenza seguirà una riforma strutturale. Intanto in tutta Europa prezzi alle stelle, come dicevamo ieri. Abbiamo appena cominciato a vedere la luce in fondo al tunnel, e la dovremo pagare almeno il 40% in più. Mannaggia, bollette casa, tira aria di stangata, è il titolo scelto dal Giorno. Il Messaggero idem sta sul tema bollette, piano anti rincari, mentre invece Libero colloquia pubblicamente con Mario Draghi. Draghi, non fare scherzi, dopo alla luce, occhio a case e pensioni, il governo aveva promesso ben altro. Mentre invece un po' diverso è il taglio che danno il Fatto Quotidiano e il Manifesto. Il Fatto Quotidiano titola così: bollette tutte le balle contro gli ambientalisti, lobby del fossile, i quattro quinti della stangata dovuti al boom del gas. E intanto il Fatto Quotidiano sta anche su il risvolto politico tutto interno al Movimento 5 Stelle, che ha espresso il Ministero della Transizione Ecologica, e i dolori del giovane Giuseppe Conte, che si rivolge a Cingolani: niente nucleare, coordinati con noi. E Cingolani che dà l'addio all'atomo, perché la passione del ministro rimane il gas, scrive il Fatto. Insostenibile è invece il titolo del Manifesto, in un titolo che accompagna l'immagine di un Cingolani mascherato e pensoso che pare Crozza, visto in queste immagini. Il ministro della finta transizione ecologica, scrive il Manifesto, finisce nell'angolo sul caro bollette di luce e gas, promette interventi per mitigare la stangata, ma non dice come. Marcia indietro sul nucleare dopo un vertice con Conte e i ministri 5 Stelle e le associazioni ambientaliste, dicono basta sostegno alle fonti fossili, accelerare con le rinnovabili. Anche Bruxelles insiste, indietro. Sempre dalla prima del Manifesto si torna sulla apertura del processo a Patrick Zaki: sono innocente, liberatemi, via al processo, udienza lampo e rinvio al 28 settembre. La Stampa tra l'altro oggi pubblica degli estratti dell'articolo incriminato, quello per cui oggi Patrick Zaki è messo sotto processo. Ne leggeremo qualche estratto più avanti. A proposito di Salvini, giganteggia una sua immagine che non è quella che ha postato lui sui social ieri, ovvero quelle dei suoi piedi sulla bilancia, per far vedere che sta dimagrendo, conseguenza inevitabile della chiusura dei ristoranti, bensì l'immagine di un Salvini che comizia in Calabria. Il titolo è pesante: sulla Lega l'ombra dell''Ndrangheta, le procure calabresi indagano sui rapporti tra i boss e gli uomini di Salvini, con il Domani che a pagina 2 e a pagina 3 pubblica estratti dai verbali con Emiliano Fittipaldi e Giovanna Tizian. Il Domani che oggi festeggia con un editoriale del suo direttore Stefano Feltri un anno di pubblicazioni, un anno dopo la scommessa di Domani sul giornalismo. Naturalmente la Gazzetta, perché ieri è partita la Champions League, vittoria per 3-0 della Juventus sul campo del Malmo, e quindi prima gioia, ripete un po' il titolo già fatto ieri, o perlomeno lo stesso gioco di parole. Ma a proposito di titoloni, oggi la Gazzetta spara un sopra la campa, la panca non si campa. Perché? Perché sono stati già due gli allenatori esonerati in Serie A, saltano la panchina del Cagliari e quella del Verona, ma soprattutto tornando alla Champions, questa sera è la serata delle milanesi, l'Inter contro il Real Madrid, il Milan contro il Liverpool, mentre l'Atalanta fa un pari d'oro, così lo definisce la Gazzetta, forse anche no, nel senso che è una partita che l'Atalanta si poteva tranquillamente giocare e vincere, comunque 2-2 sul campo del Villarreal, e quindi risultato X, dalla X alla croce, perché rispettare la croce è il titolo che fa oggi Avvenire, che torna a seguire il viaggio del Papa nell'Est Europa. Il Papa è in Slovacchia, rispettare la croce, per l'appunto non riduciamola a simbolo politico, la fede è salvezza. Ancora la Verità, che scatena la sua ira contro chi, me compreso, non ha valorizzato sufficientemente il grande summit che si è tenuto ieri in Senato. Ormai è una guerra di religione, titola il giornale di Belpietro. Di cure Covid si può parlare solamente per farle a pezzi, il vaccino è importante ma da solo non basta, servono le terapie, certo che servono le terapie e ci mancherebbe altro, ma la Verità continua a fare una crociata ideologica sul tema delle terapie alternative, intanto ci rifilano un'altra dose di Green Pass. Vi risparmio capezzone sulla prima pagina della Verità, mentre il Foglio, tra le altre cose, in prima pagina ha il titolo in rosso, ovvero il pezzo risalta maggiormente sulla prima, che oggi è a firma di Giuliano Ferrara, che si occupa di che cosa? Dell'outfit che oggi vediamo su diverse prime pagine, per esempio quella di Repubblica, l'outfit di Alexandria Ocasio-Cortez sul red carpet del Met Gala, che era un outfit provocatorio, tutta in bianco, fasciata da un abito su cui compariva la scritta Tax the Rich. Ad accompagnare la riforma fiscale di cui si sta discutendo in questo momento negli Stati Uniti, tassate i ricchi, dice l'outfit di Alexandria Ocasio-Cortez, e Giuliano Ferrara invece scrive un pezzo sulla figaggine di voler tassare i ricchi con la scritta in rosso sull'abito bianco. Ocasio-Cortez lavora per il solito paradiso dell'uguaglianza, punto debole, piace tanto a quelli che vorrebbero sgozzare come tacchini nel giorno del ringraziamento. Così un Ferrara che se la piglia con la demagogia, a suo dire, della non tanto e non solo della tassazione nei confronti dei ricchi, ma del cosiddetto clima antirichi che ci sarebbe non solo come dire trasversalmente a livello internazionale. Libero naturalmente non si fa scappare le dichiarazioni del virologo Galli, che ieri ha annunciato che andrà in pensione. Alla fine va in pensione prima Galli del Covid, sembra festeggiare Libero. Dalla prima del Messaggero, il futuro di Stonehenge, che ha dei grossi problemi con le pietre millenarie del sito preistorico inglese che si stanno sgretolando, mentre invece si sta più che sgretolando scomparendo il ghiacciaio del Gran Sasso, altro segno indelebile dei cambiamenti climatici, nella giornata in cui diversi giornali riportano il dato preoccupante del raddoppio delle giornate con più di 50 gradi. Vabbè, mi fermo qua intanto con il giro delle prime pagine, tra poco lo riprendiamo. Questo fatto di avere mezz'ora in più quest'anno rischia di rilassarmi un po' troppo, e poi il tempo non ce l'ho. E allora torniamo alla notizia principale del giorno, perlomeno nella gerarchia di scelta dei quotidiani, ovvero il fatto che a breve, a meno che non ci siano sorprese, ma nella lettura dei quotidiani non dovrebbero esserci, a partire da metà ottobre il Green Pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro. Al lavoro, obbligatorio per tutti, il Green Pass entra in fabbrica, si titola così il pezzo di Fiorenza Sarzanini a pagina 2 del Corriere della Sera, che fa un po' il riassunto della situazione. Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori, l'accordo è fatto, il decreto del governo sarà approvato domani, i tecnici di Palazzo Chigi sono al lavoro per portare la bozza del testo alla cabina di regia guidata dal Presidente del Consiglio Draghi, che dovrà decidere se sdoppiare il provvedimento partendo dalla pubblica amministrazione per procedere la prossima settimana con le aziende private, oppure far scattare subito la certificazione verde per tutti. Ci sono da sciogliere i nodi legati ad alcune categorie, in particolare enti di regolazione delle attività economiche, società partecipate e studi professionali, ma la scelta intanto è compiuta a metà ottobre per entrare negli uffici, nelle fabbriche, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza o per guidare autobus e taxi. Bisognerà essere vaccinati almeno con la prima dose da 14 giorni, essere guariti nei precedenti 9 mesi e avere un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Il via libera dei governatori arriva con il presidente della Conferenza delle Regioni, il leghista Fedriga, che chiede anche una modifica delle norme in vigore per non far scattare la chiusura dei locali pubblici in caso di passaggio in zona arancione. Le regioni, dice, si stanno confrontando con il governo per ottenere la garanzia che le attività economiche possano rimanere aperte per coloro che hanno il Green Pass anche nel caso di passaggio in zona gialla o arancione. Chiaro il riferimento a bar e ristoranti che, in caso di peggioramento della curva epidemiologica e dunque di fronte a un possibile cambio di fascia, sarebbero costretti a chiudere. Anche per questo Fedriga si appella a tutte le attività economiche, tra cui le cooperative, affinché spronino i propri lavoratori a immunizzarsi. Nel decreto approvato la scorsa settimana è stata fissata al 10 ottobre l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per i lavoratori che svolgono mansioni nelle RSA. È possibile che ci si allinei allo stesso giorno, oppure si lasci tempo fino al 15 ottobre a chi non è vaccinato per poter ricevere almeno la prima dose e così mettersi in regola oltre quella data. C'è il rischio che la curva possa tornare a salire anche per effetto della riapertura delle scuole e del maggior affollamento sui mezzi pubblici, e per questo sembra escluso che si possa andare oltre per l'obbligo di Green Pass. Il nuovo decreto prevederà che i lavoratori di tutti gli uffici pubblici non potranno entrare nella sede di lavoro senza certificazione. È il primo passo fortemente voluto dal ministro della funzione pubblica Brunetta. Nell'elenco degli statali ci saranno certamente, oltre alla presidenza del Consiglio e ai ministeri, le agenzie del demanio, delle entrate, delle dogane, dei monopoli, le autorità indipendenti, ANAC, AGCOM, eccetera, gli enti pubblici culturali, previdenziali, le federazioni sportive, ma anche le controllate e le partecipate. Sembra scontata, lo si anticipava già ieri, ma molte sono, come dire, conferme di notizie già date ieri, l'introduzione dell'obbligo per magistrati, cancellieri, impiegati negli uffici giudiziari. I titolari e i dipendenti dei locali dove è già richiesto ai clienti dovranno munirsi di Green Pass. La lista comprende bar e ristoranti per la consumazione al tavolo, al chiuso, poi palestre, piscine, cinema, teatri, musei, sale giochi. Vediamo i mezzi di trasporto. Certificazione verde anche per chi lavora a bordo dei mezzi di trasporto, quelli dove è già obbligatorio per i viaggiatori: treni a lunga percorrenza, navi, traghetti aerei, ma anche bus, metropolitane e taxi. Le verifiche saranno affidate ai capi dei reparti e dei settori, come già stabilito nel provvedimento che impone il vaccino al personale sanitario e il Green Pass al personale scolastico. Oltre alle sanzioni già previste, chi non rispetta l'obbligo rischia la sospensione dell'incarico e dello stipendio. Quindi, come dire, un quadro normativo molto definito, molto rigido. Il tema dei controlli poi sarà ovviamente tutta un'altra questione, e lì si aprirà un capitolo ben diverso. A proposito di cose che si aprono e cose che si chiudono, io adesso mi fermo un attimo per dare la linea al GR delle 8:30. 30, ritorniamo tra poco e riprendiamo subito il tema che è già più politico, quello della velocità di crociera che il Presidente del Consiglio vuole imprimere al percorso. Ieri Draghi era all'Aula Magna della Bologna Business School, ha citato Andreatta per dire che cosa le cose vanno fatte, perché si devono fare anche se questo risulta impopolare. Draghi che non teme strappi, potrebbe già avere un accordo politico con la Lega e quindi non temere delle imboscate dell'ultimo secondo, ma questo lo vediamo tra poco. La linea intanto va al GR. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, we it's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, le 8:37 minuti e ancora una volta buongiorno, good morning, seconda parte, quest'anno c'è una seconda parte del Demone del Tardi, dove eravamo rimasti alle parole di Mario Draghi, le cose vanno fatte perché si devono fare anche se questo risulta impopolare, citazione da Beniamino Andreatta, ma parole che sembrano ostentare sicurezza oppure necessità di procedere non temendo l'incidente politico. La corsa di Palazzo Chigi che non teme strappi, scrive questa mattina Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Adesso vediamo che cosa scrive la Guerzoni. Sta di fatto che l'incidente politico può avere un nome solo, quel nome è Lega, per quanto, come abbiamo già detto e visto, da una parte c'è la Lega dei governatori, la Lega di Giorgetti, dall'altra c'è quella di Borghi e Bagnai e poi in mezzo c'è Salvini che è un po' Big Gin due volti, un po' il vaso di coccio tra i vasi di ferro. Forse invece si tratta di una necessaria strategia di sopravvivenza, per cui da una parte si parla al nord produttivo, dall'altra parte si parla al sud che invece è quello più impermeabile alla necessità di procedere con vaccinazioni e Green Pass. Insomma, sta di fatto che nell'ostentazione di sicurezza di Draghi, nell'imprimere questa ulteriore velocità di crociera, o c'è un accordo politico già preso oppure c'è un rischio calcolato. Sotto l'aspetto normativo, scrive Monica Guerzoni, il provvedimento è molto complesso e presenta ancora diversi punti interrogativi, ma sul piano politico le trattative per l'estensione del Green Pass obbligatorio al mondo del lavoro procedono e Draghi è determinato a ottenere in settimana un altro via libera dal Consiglio dei Ministri, anche se la riunione non è ancora convocata, come non lo è la cabina di regia con i capi delegazione. Gli esponenti del governo hanno in agenda il Consiglio dei Ministri per domani, che dovrebbe svolgersi senza particolari fibrillazioni. La Lega rimane divisa, ma per dirla con un ministro, il mercato non crede alle tensioni di maggioranza. L'uscita di Giorgetti sulla Green Pass per tutti i lavoratori è stata letta come un segnale interno alla Lega. Ci sono voluti giorni, ma il partito si è ricompattato sulla linea dei governatori, che poi è quella di Draghi. Il premier ha lasciato a Salvini il tempo di riposizionarsi, di allontanarsi dalle grida dei Novax e dell'onorevole Borghi e di convergere sul sì al certificato vaccinale. Ancora ieri il leader dichiarava che il Green Pass va usato in maniera limitata, ma le voci al vertice del partito dicono che non ci saranno strappi né manovre parlamentari. Prova ne sia il fatto che dei 103 emendamenti al precedente decreto che è arrivato nell'Aula del Senato, nemmeno uno è firmato da senatori della Lega. Salvo colpi di scena, la squadra del Carroccio darà l'ok in Consiglio dei Ministri, così come faranno convintamente PD, Leu e Forza Italia. I ministri del Movimento 5 Stelle sono pronti ugualmente a votare il decreto, sia pure con minore slancio. Lo strumento è un decreto, appunto, che Draghi vorrebbe subito e il più ampio possibile. Un certificato verde per lavoro pubblico e lavoro privato. Se però non si dovesse fare in tempo a sciogliere tutti i nodi entro domani, nonostante le riunioni che si tengono a tutte le ore, il piano B è rimandare il settore privato e procedere intanto con i dipendenti della pubblica amministrazione e i lavoratori delle attività al chiuso, dove il Green Pass viene già richiesto ai clienti come ristoranti, piscine, palestre, cinema, teatri, impianti sportivi. I problemi su cui tecnici e politici si scervellano da giorni riguardano il perimetro della pubblica amministrazione e le categorie di lavoratori che saranno interessate al nuovo provvedimento. Se sulla scuola si è deciso di applicare l'obbligo a tutti coloro che accedono negli istituti, studenti esclusi, per i dipendenti pubblici questo criterio non può essere applicato e così il governo al momento è orientato a lasciare l'utenza fuori dal decreto. I tormenti della Lega intanto riverberano anche nel pezzo di Marco Cremonesi a pagina 5, con Salvini che prova a giocarsi l'ennesima carta. Ora milioni di tamponi gratis, noi chiediamo milioni di tamponi rapidi e gratuiti a basso prezzo per milioni di famiglie di italiani in difficoltà. Questa è la exit strategy dal punto di vista della comunicazione per Salvini. Se non si prevedono incidenti, poi vedremo se sarà così per quanto riguarda l'approvazione del decreto, l'incidentone ci potrebbe essere subito, anzi potrebbe non esserci proprio perché tutto si ferma ancor prima della frenata all'incrocio sul tema della riforma del catasto, che come abbiamo visto compare su alcune prime e che oggi viene trattata maggiormente nel dettaglio dalla Stampa di Torino. Fisco è subito scontro, stop dal centrodestra alla riforma del catasto, scrive Francesco Grignetti a pagina 4 della Stampa. Sono anni che se ne parla di una riforma del catasto che passerebbe l'imposizione dai vani ai metri quadri degli immobili e ogni volta che la riforma si avvicina immancabilmente qualcuno alza le barricate. Il motivo è ovvio, tanto sforzo non si capirebbe se non per aumentare le entrate. Eppure il messaggio che viene dal governo è tutt'altro: la riduzione delle tasse e dell'oppressione fiscale costituisce, dicono, uno degli obiettivi principali da realizzare. Essere etichettato come il governo, come il partito che aumenta le tasse, in effetti non piace a nessuno. Ecco dunque che al solo sentire che il governo si appresta a mettere mano al catasto, la Lega ha subito sparato contro. La Lega non ci sta, ha detto Massimo Bitonci, capogruppo in commissione bilancio e capo dipartimento attività produttive del partito. Un coro, quello del leghista, si accodono naturalmente prima Bagnai, poi Borghi, mentre a sinistra tutto tace e da destra è una selva di no. La partita è di quelle politicamente delicate perché, come sostengono innanzitutto i proprietari di case, si rischia sempre una stangata fiscale e contrarie sono ovviamente tutte le forze politiche che storicamente contrastano ogni tentativo di aumentare il prelievo sui patrimoni, come il centrodestra. A sinistra, da Leo al PD, invece la pensano in maniera opposta. A parte le divergenze politiche, mettere mano al catasto richiede anni di lavoro perché si tratta innanzitutto di riclassificare o quantomeno riesaminare 74 milioni di immobili adeguando la loro rendita ai valori di mercato. La Stampa presenta, come dire, un dossier articolato in quasi in slide, la mappatura di tutte le città che ha come obiettivo una maggiore equità. Mettere le mani sul catasto significa avviare una macchina mostruosa allo scopo di passare ai raggi X ben 74 milioni di immobili per verificare la loro classificazione, la congruità o meno della loro classificazione rispetto alle zone in cui sono collocati e quindi il loro valore di mercato. Operazione non facile, già tentata senza successo anche in passato, che corre lungo due binari: da un lato l'implementazione dei sistemi informativi delle entrate, dall'altro la ricostituzione delle commissioni censuarie chiamate a rifare la mappatura delle città zona per zona. Modificare la classificazione di un immobile significa essenzialmente variare la sua rendita catastale, che a sua volta determina una diversa tassazione, IMU, IRPEF sugli affitti, successioni, eccetera. In molte città può capitare che un alloggio situato in centro sia ancora classificato come popolare e quindi valorizzato molto meno di uno magari più nuovo ma meno pregiato posto in periferia. Chi spinge per la riforma ne fa quindi innanzitutto una questione di equità. I proprietari di casa temono che questa sia una patrimoniale mascherata, ma intanto, come si diceva, non è la prima volta che si tenta una riforma del catasto. Nel 2015 il governo Renzi aveva ottenuto la delega per avviare questo complessissimo processo, salvo poi pensarci l'anno dopo e bloccare tutto, spaventato per la possibile stangata fiscale. Stando alle simulazioni dell'epoca, infatti, l'IMU a Milano sarebbe aumentata del 174%, del 108% a Napoli, a Roma del 56% e a Torino del 46%. Negli anni seguenti, in Parlamento, ci sono stati diversi tentativi di riesumare la riforma, compreso un DDL bipartisan PD Forza Italia, che nel 2017 fece molto discutere, ma tutti i tentativi sono sempre finiti sul binario morto. Il rischio di nuove tasse finora ha funzionato da deterrente molto forte nei confronti delle forze politiche, soprattutto alla vigilia di scadenze elettorali come in questo periodo. La fatica di riformare il catasto, ma anche la fatica di legiferare sui diritti, tanto che come dire, visto che il Parlamento non c'è e non ce la fa, si stanno moltiplicando i referendum popolari e oggi, come anticipavo, si scrive molto sul boom di firme per i referendum, l'ultimo quello per la liberalizzazione della cannabis. Scrivono Giovanna Casadio e Viola Giannoli sulle pagine di Repubblica. Il boom non era atteso, sono 330.000 le firme digitali in 3 giorni per il referendum sulla cannabis e altrettante per quello sull'eutanasia, che però con le sottoscrizioni raccolte con il vecchio metodo di moduli, banchetti eccetera ha sfiorato la quota delle necessarie 500.000. nessuno avrebbe scommesso sulla voglia di referendum e peraltro su temi scomodi, la droga, il fine vita, che i partiti tendono a giocarsi ai dadi dei veti incrociati e delle campagne elettorali. Di certo le firme digitali hanno fatto da detonatore della partecipazione e hanno aperto la strada alla stagione referendaria della prossima primavera 2022, se saranno superati tutti gli step, ovvero verifica delle firme in Cassazione, vaglio di ammissibilità dei quesiti da parte della Consulta, saranno forse 9 i quesiti, a cui aggiungerne uno sulla caccia. Oltre a eutanasia e cannabis ci sono anche i 6 quesiti sulla giustizia, i cui promotori sono il Partito Radicale e Matteo Salvini con la Lega. La rivoluzione per cui ora basta possedere SPID o carta di identità elettronica per la sottoscrizione si deve all'ostinazione di Marco Gentilico, presidente dell'associazione Coscioni e malato di SLA. È stato l'incontro tra lui e il ministro per la transizione digitale ad aprire la breccia che ha avuto nel quesito sull'eutanasia il suo banco di prova. Anche in questo caso alla Camera si procede con un testo di legge ma rallentatore. Il blitz firme online è riuscito grazie a un emendamento di Maggi al decreto semplificazioni in Parlamento, che ha accelerato i tempi rispetto a quelli previsti dal governo. E Annalisa Cuzzocrea racconta appunto, come si diceva, della fatica del Parlamento a legiferare sui diritti. Il numero esorbitante di firme raccolto dai referendum sull'eutanasia e sulla cannabis legale in questa settimana dice molto di questa fatica, di una discrasia tra il mondo fuori e quello dentro il Parlamento. Si tratta di temi cari a persone che vivono le conseguenze di scelte mancate sulla loro pelle, mentre deputati e senatori restano spesso ostaggio di ideologismi, posizioni precostituite che condizionano le decisioni senza che si trovi lo spazio di libertà per una vera discussione. Così ieri la Camera era come spaventata da questa onda che la digitalizzazione delle firme, la possibilità di raccogliere senza la fatica di banchetti e certificatori, ha rafforzato, perché finora si è sempre riusciti a tenere buoni temi considerati divisivi e non utili al puro consenso elettorale, lasciando nei cassetti delle commissioni proposte tanto ricorrenti quanto trascurate. Sarà più difficile adesso, ora che non è solo una sentenza della Consulta a dire al Parlamento che in ritardo sul fine vita lo fanno oltre 500.000 di italiani, ora che con una campagna partita da Instagram il quesito sulla legalizzazione della cannabis ha preso il volo pochi giorni dopo. I numeri delle firme sono in effetti inaspettati per chi in Parlamento sulla depenalizzazione delle droghe leggere non ha mai trovato sponde. Ed ecco infatti, come dire, emergere perplessità, dubbi e freni da parte politica, ma anche da parte di alcuni commentatori come Massimo Gramellini questa mattina, che sottolinea da una parte come questo stato di cose sia un mix tra il mondo di Pannella e quello di Casaleggio, ma paventa il rischio di una politica totalmente bypassata dalle iniziative di democrazia diretta. Le amministrative al volo, perché come sempre anche quest'anno ho pochissimo tempo, sono in ritardo nonostante la mezz'ora in più. Amministrative perché oggi ci sono altri sondaggi, per esempio quello della piazza napoletana. Sono sondaggi, come dire, che riproducono una situazione con poche sorprese all'orizzonte. A Napoli il candidato del centro-sinistra Manfredi sarebbe avanti con il 45,5% dei consensi davanti a Maresca. Ricorderete tutti i problemi con le liste napoletane che hanno toccato il centrodestra, ma altre liste collegate proprio a Maresca che sono state poi escluse. Insomma, Manfredi 45,5, Maresca 29,5, più interessante anche in questo caso il risultato, perlomeno secondo le indicazioni dei sondaggi, delle liste triste, perché il primo partito a Napoli sarebbe il Movimento 5 Stelle con il 18,6% delle preferenze, davanti al PD 17,4%, Lista Manfredi Sindaco 8%, Fratelli d'Italia solo al 7,1%, più in giù ancora la Lega di Salvini. Invece è Bologna dove come dire non ci sono dubbi su chi sarà il vincitore. È interessante da vedere, perlomeno nella proiezione dei sondaggi, per la consistenza della vittoria. Andasse davvero così, scrive Silvia Bignami oggi sulla scorta del sondaggio di YouTrend, sarebbe la vittoria più netta di sempre a Bologna, almeno da quando i sindaci si eleggono direttamente, persino meglio di quella di Sergio Cofferati, che aveva preso il 57,4% del riscatto dall'onta di Giorgio Guazzaloca. Matteo Lepore, quarantenne assessore alla cultura e al turismo di Virginio Merola, non solo vincerebbe al primo turno, secondo il sondaggio di YouTrend, ma raggiungerebbe subito il 60,1% in vantaggio di quasi 30 lunghezze sul civico sostenuto dal centrodestra Fabio Battistini, doppiato al 32,5%, un successo che premia l'alleanza giallorossa PD 5 Stelle con i pentastellati seconda forza all'8% e un PD che sfonda il 40%, arrotondando pure il 39% delle regionali che incoronarono Bonaccini. Una coalizione modello per l'Italia, pensa lo stesso Lepore, che sogna un nuovo Ulivo, ma non è detto che funzioni ovunque, ricorda il direttore YouTrend Lorenzo Pregliasco, che raffredda la febbre dal laboratorio giallorosso. Primo, perché grossa parte del successo di Lepore dipende da un buon giudizio sul governo della città. Merola chiude 10 anni di mandato sfiorando il 70% di giudizi positivi, e poi perché Bologna fatica a essere un modello, visto che è una città diversa da tutte le altre, almeno 20 punti più a sinistra del resto del paese. Al volo vi ricordo che domani, oggi, ha un'apertura molto forte sulla Lega e sull'ombra dell'andrangheta sulla Lega. Vengono pubblicati stralci di verbali che vi rimando poi in lettura. Mentre invece, per andare rapidamente a chiudere, beh, innanzitutto devo chiedere scusa perché ieri mi sono dimenticato di citare l'immagine, la foto del giorno, che era quella incredibile dei talebani felici come i bambini mentre andavano sugli autoscontri dopo aver preso non solo le città ma anche un Luna Park. Se ai talebani consentissimo di invadere Gardaland, forse li terremo buoni per sempre. Ma oggi, tornando seri, ci sono diversi reportage dall'Afghanistan. Gli inviati dei grandi giornali si sono un po' spartiti le città. Lorenzo Cremonesi torna oggi a Kandahar, dove c'è chi dice no alla violenza talebana. Kandahar, che è proprio la culla dei talebani. Su Repubblica invece Pietro del Re è a Mazar-i-Sharif, la città che rifiuta il pugno duro talebano. Invece Francesco Semprini è a Herat, la minaccia dei taleban, dovete chiudere la scuola degli italiani, l'appello del preside dell'istituto intitolato a Maria Grazia Cutuli, mi vogliono ammazzare, ex alunni ora sono islamisti. Patrick Zacchi, che questa mattina torna sulle molte prime pagine perché è cominciato il processo dove rischia 5 anni, un processo che, come dicevamo, non è più per i post su Facebook per cui era stato arrestato, bensì per un articolo pubblicato che oggi la Stampa riporta in consistenti estratti. Sul sito della Stampa invece trovate l'integrale. Vi leggo solamente l'attacco del pezzo incriminato per cui viene processato Patrick Zacchi. Ogni mese, aveva scritto, accadono incidenti drammatici nei confronti dei copti, tentativi di deportazione nei governatorati dell'Alto Egitto, rapimenti, chiusura di una chiesa o l'esplosione di un'altra. Ogni mese i copti subiscono dagli 8 ai 10 incidenti. Sono tentativi di rapimento, di deportazione, la chiusura o l'esplosione di una chiesa, l'assassinio di un copto. Questi reati vengono attribuiti a uno psicopatico. In questo articolo illustrerò brevemente gli eventi che scandiscono la settimana dei copti, un tempo sufficiente per capire l'incubo in cui vivono in Egitto. Nel primo giorno della scorsa festa di fine Ramadan, un attentato terroristico ha provocato la morte di 14 agenti delle forze di sicurezza. Nessuno ha riferito che tra le vittime c'era un agente di leva cristiano. Dopo qualche giorno abbiamo sentito notizie sullo svolgimento di funerali militari nella città natale di uno degli agenti di leva cristiano. Ho scritto un tweet in cui ho chiesto il perché dell'occultamento del suo nome. Per questo sono stato criticato duramente sui social media e dai giornalisti egiziani. italiani mi hanno spiegato che si tratta di una questione normale, in quanto le forze armate non diffondono i nomi delle vittime degli attentati terroristici nel Sinai per ragioni di sicurezza e per non danneggiare la psicologia delle forze lì. Non si tratta, a loro dire, di un'azione discriminatoria. Io mi sono scusato con i miei colleghi per tale tweet. Cominciava così il pezzo di Patrick Zaki, che poi si dedicava a un altro tema, l'eredità e i diritti delle donne. Se volete leggere il pezzo, lo trovate appunto sulla stampa e poi nella versione integrale nell'edizione online. Mi fermo qua perché non ho più tempo a disposizione. Tra poco torna Lorenza Ghidini con Prisma. Noi ci ritroviamo ancora domani mattina con il Demone del Tardi. Grazie come sempre per esserci stati, a Gianmarco Bacchi. Buona giornata e a tra 24 ore.